Dicevo che comunque è bello andare in giro e incontrare persone che sembrano sconosciuti, ma sconosciuti non sono. Prima lo applico a una cosa molto banale, però quando leggevo 100 volte tanto in casa fratelli, sorelle e via dicendo, mi è tornato in mente per un attimo alcuni anni vissuti da seminarista, spesso in iniziative in missione. E c'ho un ricordo bellissimo di quanta gente mi ha ospitato nelle sue case. Sia se sono stato a Sydney in Australia, c'è chi mi ha aperto la casa, sia sono stato a Bergamo, sono stato a Roma, da qualunque parte vai, se vai nel nome di Cristo, trovi qualcuno che ti apre la casa e ti ospita. Anche in giro con i giovani, mi ha fatto un sacco di tappe in giro per l'Italia, Milano, Roma, Bologna, da qualche parte qualcuno ti ospitava anche in 30-40, su un pavimento, a qualche parte, chi nei materassi, chi in un letto, chi in una palestra, comunque un cristiano trova fratelli e sorelle da tutte le parti del mondo. Chiusa questa parentesi, che però ci tenevo a dirla, perché qua mi sento un po' in questa situazione, no? Sconosciuti e però sono fratelli e sorelle, è una cosa molto bella, molto particolare. Vi invito a provare questa emozione di andare nel nome del Signore e trovare volti a cui intuite che si può voler bene. Ebbene, detto questo, entriamo dentro il Vangelo. Anche perché confesso, Don Vincenzo, che nel forte dubbio di non venire qua oggi alla messa, ma di al pomeriggio, una delle cose che mi ha convinto è il Vangelo. E poi il Vangelo detto del giovane ricco. E io faccio pastorale giovanile, qui sembra proprio che il Signore no, vuole proprio metterci. E allora questo un pochino è una delle cose che mi ha convinto. E una cosa per me bella e forte di questo Vangelo è una cosa che penso un po' tutti, se siamo onesti, abbiamo sperimentato e pensato. Per questa faccenda delle ricchezze non è una cosa così scontata. Penso che più o meno forse avete un'idea che le ricchezze di per sé bene usate sono una cosa buona. Cioè per l'uomo soprattutto nel tempo di Gesù, dell'Antico Testamento, essere ricco voleva dire essere benedetto da Dio. Cioè la logica era questa, state attenti, è facile. Non tutti i ricchi sono giusti, perché si può essere ricchi perché si è rubato, ma tutti i giusti sono ricchi. Secondo l'Antico Testamento. Perché? Perché se sei giusto, Dio benedice la tua vita, ti fa andare le cose bene. Come spesso pensiamo anche noi, si accende la candelina per i compiti in classe, sul lavoro si prega che le cose vadano bene, si prega per la salute. Nella cor mio padre mi diceva, durante la guerra, nella casa in cui stavamo, si pregava tutte le sere il rosario e non c'è cascata neanche una bomba, né in casa né nel campo intorno. L'idea che se io mi comporto bene, Dio benedice la mia vita, io sto bene. Per questo gli apostoli dicono, ma accidenti, se neanche il giusto che poi sta bene entra nel regno di Dio, ma lo chi c'entra nel regno di Dio? È una tragedia. E adesso torniamo ancora una volta un passo indietro, in questo giovane, che in realtà Marco non lo chiama giovane, il Vangelo di Matteo lo chiama giovane. E forse c'è un motivo per cui Matteo sottolinea che è giovane, qui invece dice che aveva osservato fin dalla giovinezza i comandamenti. Ebbene, la sua richiesta era una richiesta, secondo me, molto giovane, per lui nel cuore. Cioè lui dice, maestro, io che devo fare per avere, attenzione, non fate l'errore banale, non una vita immortale, la vita eterna non è una vita immortale, perché una vita immortale può essere estremamente noiosa. Voi pensate, una vita immortale passata tutta a scuola, non ti passa più. Una vita immortale sempre a lavorare, non va mai in pensione. Una vita immortale in cui stai sempre sul letto. Non è la cosa immortale che è bella. La vita eterna, la parola anche originale, è la vita di Dio, una vita sconfinata. Sconfinata, una vita piena. Lui sta dicendo una domanda, e qui vi dico, che io me la sono fatta spesso, e io sono convinto anche voi, poi mi direte se è una cavolata. E la domanda è questa. Gesù gli risponde, osservi i comandamenti. Ma la domanda è questa, io i comandamenti più o meno li ho sempre osservati, ma osservare i comandamenti non dà felicità. Questa è la terribile verità. Essere bravi, osservare i comandamenti, seguire quello che dicono babbo, mamma, il prete, il papa e il maestro, il professore, non dà felicità. Non basta. Fa stare sani. fa stare in salute, perché se non faccio cretinate, non mi drogo, non faccio le 5 del mattino con l'ecstasy e non vado a passare dalla donna all'altra, sto più in salute, sono più tranquillo, ho più pace nel cuore, ma non sono felice. Allora questo giovane ha un desiderio che io mi immagino che qua tanti ci portiamo dentro. Forse qualche adulto l'ha ormai messo da parte e ha detto tanto la felicità non è possibile. Un giovane ancora illuso ci spera a tal punto un giovane che esiste la felicità che se non la trova comportandosi bene le tenta tutte. Io certe volte nel mio cuore mi è venuto, adesso è una cosa scorretta, ma tanto c'è stata una volta proprio via, sono fatti il parroco. Allora, dico una cosa un po' scorretta, cioè mi viene da benedire qualche volta le persone che si ubriacano e si drogano il sabato sera. Volete grossa questa, eh? Mi viene da benedire, o quelle che fanno sesso sfrenato tutte le volte che... Perché perlomeno non hanno sopito il desiderio di cose grandi e non si accontentano delle cose piccole. Una volta una persona che cercava l'estasi, la droga non ce l'aveva, andava in monastero e faceva 2 mesi di veglia, di preghiera in silenzio per gustare un'estasi. Una volta una persona insoddisfatta stava in monastero e digiunava, adesso perché hanno anoressi che sono malate, una volta erano sante, non mangiavano per 4 mesi in monastero pensando a Dio e le consideravano sante, adesso sono anoressiche. Idem, no, una volta tu volevi un'estasi, cercavi no, la vita, no, Dio, la contemplazione, adesso sei costretto a contentarti un po' di droga. Ma qual è il punto banale? Che chi ha un cuore giovane cerca qualcosa e dopo di certo trova solamente morte. Questo è innegabile. La sessualità vicino in quel modo è morte basta, e esci con una tristezza inenarrabile. I giovani che hanno vissuto così a 25 anni hanno una tristezza, non credo più in niente. Io già sono gli alunni dell'ultimo anno del liceo classico, alla domanda, tu credi che esiste l'amore per sempre? No. Il 90% dei giovani, già a 18-19 anni, pensano che non esiste l'amore per sempre. Perché hanno beccato così tante delusioni, hanno già vissuto tutto e dicono, sì, si sta bene insieme, c'è l'affetto, si mette su una famiglia, però mica è amore, quello mica esiste. Allora la domanda del giovane ricco è una domanda seria, molto seria. E per questo Cristo c'ha un momento e dice, oh che bello, finalmente qualcuno che non mi chiede sempre se deve fare sta roba, quest'altra, questa regolina, questo comandamento, se deve mangiare qua, deve mangiare là. Finalmente qualcuno che mi spalanca lo stesso desiderio che ho io, dice Cristo. Io voglio la vita di Dio. Cristo è sfacciato da definirsi figlio di Dio. E guarda che è sfacciato, perché lui è anche uomo, non è solamente... Ma nella sua umanità io sono un figlio di Dio, porto dentro desideri infiniti. E allora finalmente di fronte a uno che ha il coraggio di dirgli non voglio essere un bravo ragazzo, io ho desideri infiniti. E allora dice il testo, volgendo lo sguardo su di lui, lo amò. Una volta il testo diceva quello prima, fissatolo lo amò. Adesso è ancora più bello. Volgendo lo sguardo, lo amò. Cosa vuol dire lo amò? Vuol dire proprio quello che dice la parola, l'ha amato. È un po' un fare l'amore, capitemi nel senso profondo. Cioè, come fa Dio ad amarci, a darci tutto quello che c'ha dentro se i nostri desideri sono piccoli piccoli? Se il mio desiderio è piccolo piccolo, grande come un bicchiere, lui è una sorgente infinita e mi riempie un bicchierino. Se io vengo a messa col desiderio, toh, una bottiglia, desiderio di essere abbastanza bravo, lui mi riempie una bottiglia. Se io vengo con una botte, mi riempi una botte, ma ancora non riesce ad amarmi con tutto se stesso. Se io vengo con un desiderio infinito di un amore senza fine, lui mi può amare, mi può dare tutto, mi può dare tutto. Perché state attenti, quando voi ricevete l'Eucaristia, è vero che ricevete per intero il corpo di Cristo, ma se poi il vostro cuore è chiuso e piccolo, non riesce a riempirvi tutto. È un amore sprecato. Se voi andate lì e ricevete il corpo con questo infinito desiderio di diventare voi stessi amore, diventare voi stessi amore, allora lui vi ricorda in maniera incredibile. Allora vi spalanca davanti quella che è l'unica vera gioia di vivere. La dice alla fine, l'unica vera gioia di vivere. E quando tu vai in giro, incontri le persone e scopri che sono tuoi fratelli e sorelle. Guardate, già la vostra età, adesso parlo un po' più piccoli, ma mi capiscono anche grandi, voi avete sperimentato già due cose bellissime, immagino. La bellezza delle amicizie vere, e voi sapete quanto è bello quando una persona vi apre il suo cuore e vi racconta tutto. Sono momenti stupendi. Voi dite, quello è un vero amico, è una vera amica. E avete sperimentato l'incredibile forza della bellezza dei volti di cui vi siete innamorati. Cioè avete in mente, e penso tanti di voi sì, forse più piccolini no, ma avete in mente come vi cambia la vita quando avete visto quel bel ragazzo o quella bella ragazza e non vi esce più dalla testa quella faccia. E voi dovete andare per il corso a vederla, dovete andare a una scuola a vederla. Voi siete disposti a rinunciare a tutto per vedere quant'è bella, quant'è bello. E nei primi tempi non vi frega neanche di doverci subito stare insieme, fare chissà che cosa. Già lo vedo, la vedo, ah, è passata. Lo sguardo, il volto. Un giovane capisce cosa Cristo sta dicendo, capisce quando sei innamorato e tu ami, la tua vita è ribaltata, non ci sta più niente in piedi. E guardate che se non si ha il coraggio di vivere di questo amore così folle, poi si fanno le follie cretine, che da giovani sono quelle dette prima, e da grandi sono il bravissimo cinquantenne padre di famiglia che a un certo punto c'è una relazione con la segretaria. Ed è bravissimo, va pure a messa. Ma la follia dell'amore a un certo punto è uscita fuori. Oppure impazzisci per i soldi. Quanta gente a 50-60 anni pensa solamente ai soldi, pensa più ai soldi che ai figli. È più importante il suo lavoro. E ce ne sono tanti, ce ne sono tanti. E potremmo andare avanti. La tua follia di amare si spreca nelle cose più stupide e cretine e tu diventi come le cose che ami, stupido e cretino, anche se ricco e famoso. E se invece spunti tutto nell'essere questo amore, tu diventi quell'amore. Lasciatemi concludere con una frase che sembra così, una buttata, ma credetemi, che se uno ha intuito che Dio è l'amore e che il volto di questo Cristo, c'è un pezzo bellissimo, avete visto? Gesù lo guarda, lo dice, lo ama mentre lo guarda. Questa persona ha un momento in cui è lì, lo sta guardando. Poi a un certo punto, dice il testo, il suo volto si oscurò. È come se tra il sole di Cristo, il suo volto, la sua bellezza, che amore fatto carne, non amore ideale, amore fatto carne, perché non credete mai agli amori ideali. I preti e le suore non sposano Dio, non è vero. Noi vogliamo amare la carne come voi, ma l'amiamo in Dio, è un'altra cosa. Allora dicevo, questo è come se tra questa bellezza e questo volto l'amore di Cristo, e lui si mette qualcosa, e sono tutti i tuoi beni. Cosa sono i beni? Tutta la vita che hai costruito, e questo potete voi dirlo tutti a loro. Tutta la vita che avete costruito, con tanta fatica, la vostra casa, le relazioni, le amicizie, il lavoro, l'impegno, le cose, voi non ce la fate più a buttarla sul piatto di quest'altare di fronte a Cristo, perché avete paura che l'amore di Cristo ve la rapisca. Non ce la facciamo, questa è la verità. Ma la cosa stupenda è che Gesù lo sa che non ce la facciamo, lui lo sa, e tutte le volte tornerà a guardarci e a dire, dai, tenta, butta via tutto, butta su quest'altare, ricomincia a credere all'amore. Ti odierò tutte le settimane, ti odierò ad ogni confessione, te lo dirò ogni volta che apri il Vangelo, butta via tutto, e prima o poi il mio volto ti prenderà il cuore e sarò io a vincere, perché l'amore vince ogni cosa. E allora ti potrai presentare prima o poi anche tu di fronte agli altri, non solo dicendo sono cristiano, Agostino diceva voi siete Cristo, non cristiani, allora non solo dicendo agli altri io sono uno che ti vuol bene, ma guardate, non esagero, credetemi, vi potrete presentare a chiunque dicendo, e questo è il piano del Vangelo, io sono l'amore, tu sei mio fratello. Sia lodato Gesù Cristo. Sì.